Radio Immagina.
Buon pomeriggio, bentornata negli studi di Radio Immagina. Marta Bonafoni, grazie per essere con noi.
A voi come sempre e bentrovati anche ai nostri ascoltatori e alle ascoltatrici.
Lo ricordo, Marta Bonafoni è la coordinatrice della segreteria del Partito Democratico, dove si occupa anche di associazionismo e di terzo settore. Abbiamo molte cose da discutere insieme quest'oggi, abbiamo anche diverse domande da parte degli ascoltatori. Se sei d'accordo, partirei dalla questione Medio Oriente. Oggi segnalo ai nostri ascoltatori c'è sulla Repubblica un bel pezzo che porta la firma di Achille Occhetto, che ad un certo punto scrive: il vero aiuto che noi europei possiamo e dovremmo dare è quello di avere il privilegio di poter ragionare al di sopra dei reciproci odi al fine di scongiurare una generale eclissi della ragione che potrebbe diventare incontrollabile. Marta Bonafoni, sei d'accordo?
Sono d'accordo, peraltro sono parole che con altri accenti ma con lo stesso senso ha detto ieri Pierluigi Bersani in una delle iniziative che l'hanno visto protagonisti, iniziative di partito. Noi non possiamo e non dobbiamo permettere che alla giustizia subentri la vendetta. La vendetta può essere un sentimento degli uomini e delle donne e già in quel caso è qualcosa da attenzionare quantomeno, ma certo non può essere la vendetta di un governo e in questo caso noi vediamo il diritto internazionale invece piegato da quanto sta accadendo nella striscia di Gaza. Questo non significa, evidentemente, lo ripetiamo a scanso di equivoci, avere alcun tipo di piegatura sulla condanna fermissima e inoppugnabile a quanto accaduto il 7 ottobre con l'attacco terroristico di Hamas. Ma le notizie, che peraltro con sempre maggiore difficoltà arrivano da Gaza, acqua, water, dicevano ieri i messaggi che riuscivano a filtrare, water, 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 tre volte, l'ho letto con i miei occhi, il carburante, la necessità, sentivo un cooperante stamattina raccontarlo, di decidere per chi è un operatore o un'operatrice in un ospedale di Gaza e oggi i bombardamenti sono arrivati a 50-100 metri, come un terremoto viene percepito dentro le sale dove sono ricoverati anche i bambini e le bambine di Gaza. È inumano e inaccettabile pensare che chi fa il medico debba decidere se scappare e mettere in salvo la propria vita o continuare a curare i malati all'interno dell'edificio dell'ospedale. Ecco, io credo che di fronte a tutto questo la richiesta a cui ci siamo uniti e a cui invece non si è unito il governo italiano con quell'astensione alle Nazioni Unite è una richiesta che di cessate il fuoco che noi non possiamo che fare nostra. Non ho capito il grande clamore dei cenni, ma io spero
no,
che
no,
mi
no,
abbiate
erano,
sentito.
No, erano assolutamente, si sente tutto perfettamente. Okay. Marta Bonafoni, ti chiedo, è stato un errore da parte del governo quello di astenersi sulla risoluzione dell'ONU del Medio Oriente?
Certo che lo è stato. In queste situazioni non ci sono tentennamenti possibili. Chiamare il cessate il fuoco umanitario è una necessità a cui altri paesi europei si sono allineati. Quell'astensione dichiara una miopia nello sguardo del governo italiano e noi pensiamo che invece fosse proprio quello il momento in cui non essere miopi e prendere una decisione netta. Ho letto anche il capogruppo di Fratelli d'Italia che ha parlato di decisione saggia e all'ennesima potenza. Ecco, noi non lo crediamo. Ha fatto bene la nostra segretaria Liz Schlein a stigmatizzarla per prima quell'astensione a inizio giornata dopo che erano arrivate le notizie appunto dell'atteggiamento italiano.
Allora intanto ti leggo il messaggio di un ascoltatore, si chiama Francesco, che scrive al 342 14 26 902: un conflitto difficile, sicuramente bisogna fermare le armi. E poi un altro è quello di Giuseppe da San Giorgio a Cremano: la manifestazione dell'11 novembre a cui parteciperò deve racchiudere con parole chiare e decise tutti gli argomenti di oggi sulla questione del Medio Oriente, ribadire sempre la posizione del PD dite due popoli, due stati, ma contestualmente dobbiamo fare una discussione per cambiare l'ONU. Oggi inadeguata e non attuale, ci vuole un nuovo ordine mondiale del governo. Marta,
ecco,
Bonafoni.
È una discussione impegnativa. Io credo che la comunità internazionale abbia da troppo tempo smesso di ragionare da questo punto di vista. Lo abbiamo visto già con il conflitto in Ucraina e lo stiamo vedendo ancora di più adesso con il Medio Oriente. Il nostro ascoltatore ha ragione, di tutto questo dirà la piazza dell'11 novembre. Ieri Elli da Fabio Fazio, ospite,
piazza del popolo Roma, lo ricordo per i meno attenti,
sì. Liberate le agende dalle 14 in poi. Quella piazza dirà lavoro, dirà sanità pubblica, scuola pubblica, dirà pensioni, dirà welfare e no ai tagli, dirà clima, ma dirà su tutto, perché tutto racchiude quanto appena elencato, pace, perché un grande partito democratico di sinistra nel 2023 non può che riaffermare l'altezza della parola pace e però anche la concretezza dei processi. La pace, ha detto qualcuno nei giorni scorsi, non è una dimensione etica, è una dimensione politica e quindi ha a che fare con le politiche, con la politica internazionale e con la politica diplomatica. Io mi auguro intanto che cessi quanto prima quanto sta accadendo nei territori, che quei due popoli e due stati non restino uno slogan, perché da troppo tempo, ero giovane io quando andavamo in corteo a dirlo, a urlarlo, è diventato quasi un'affermazione che rischia di aver perso il suo significato. Oggi c'è uno Stato ma non ce n'è un altro e c'è la necessità di riequilibrare quanto accade in Medio Oriente. Non pensiamo che lo si possa fare con i bombardamenti in corso e naturalmente non si può fare con gli attacchi di Hamas e con ancora quegli ostaggi criminosamente trattenuti, quindi liberare gli ostaggi.
Allora, vi ricordo che se volete mettervi in contatto con Radimagina potete utilizzare il nostro numero da subito, il 342 14 26 902. La nostra ospite, per chi avesse perso l'apertura della nostra trasmissione oggi, è Marta Bonafoni, la coordinatrice della segreteria del Partito Democratico. C'è una regia, fra l'altro, oggi, questo lo diciamo perché...
Perché ci facevano,
ecco,
i segni.
Il bello della radio è che non si può vedere quello che accade oltre il microfono, ma c'è del pubblico.
Un bellissimo pubblico.
Sono 1, 2, 3, 4, 5 in particolare scout che da diverse parti d'Italia hanno raggiunto Roma e oggi sono, fra le altre cose, qui al Nazareno. Vogliamo spiegare, Marta Bonafoni, chi sono?
Intanto abbiamo aperto le porte con grande piacere a questo gruppo di scout, che sono un pezzo di questo gruppone. Li vedete, se siete attenti, si stanno muovendo in città e saranno in città da sabato, quindi l'avete già visti, fino al 1 novembre. E sono un gruppo di scout, dicevi bene, che arrivano da tutta Italia e che stanno lavorando sulla Costituzione. Il titolo del loro camp è La Costituzione ieri, oggi, domani. Oggi sono venuti qui, io li ho accolti con grande piacere, con la mia delega sul terzo settore, no? L'attenzione alle associazioni e ai corpi intermedi, e mi hanno intervistata sull'articolo 3 della Costituzione, quello che parla di parità e che tutti forse li rispecchia, sul secondo comma in particolare: la Repubblica è chiamata a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'uguaglianza, e in particolare con un focus su giovani e donne. Sono tra i 5 3 donne e 2 uomini e hanno fra i 18 e i 21 anni, quindi parlavano di loro e in qualche maniera interrogavano il Partito Democratico rispetto all'impegno che prende nei loro confronti, come è sacrosanto che ci incalzino.
Assolutamente, insomma, li ringraziamo per averci raggiunto, gli abbiamo fatto visitare anche lo studio, sì, fuori della diretta, così abbiamo
questo gran bello studio,
potuto,
dillo,
svelare, esatto, anche il bello
studio. Lo
dica,
ci dobbiamo dare del lei,
sì,
lo dica.
Vabbè, lo dirò. Allora, per chiudere il capitolo Medio Oriente, un altro messaggio è quello di Laura in Cantalupo. Buongiorno, a proposito della questione del Medio Oriente, vorrei chiedere alla coordinatrice Bonafoni se non sarebbe cosa buona e giusta pretendere da chiunque critichi i palestinesi la premessa critica con la vendetta di Israele, così come da chiunque critichi Israele viene pretesa la premessa condanno quello che ha fatto Hamas. Grazie mille. Il messaggio di Laura.
Io non so cosa significhi pretendere, saluto Laura tra l'altro che conosco perché è molto presente sui nostri social, fra l'altro. Penso che però la posizione che il Partito Democratico e la segretaria ha tenuto dall'inizio dica esattamente questo: condanna... sembra anche assurdo doverlo ripetere tante volte e mi sforzo a trovare le parole per renderlo ancora più evidente, no? Condanna per quanto è accaduto con quell'assalto incredibile, che peraltro racconta anche di una serie di difficoltà che lo stesso Netanyahu ha dovuto affermare 2 giorni fa dicendo siamo stati presi alla sprovvista, una potenza nucleare presa alla sprovvista il 7 ottobre, ma stanno scorrendo di fronte a noi le immagini, anche condanna di quella che è una popolazione civile colpita dalla risposta di Israele. Hamas non è il popolo palestinese, isolare Hamas significa smettere di bombardare il popolo palestinese e quindi inchiodare Hamas alle sue responsabilità e i criminali naturalmente alla giustizia. Quello che noi vediamo, io temo, non abbia a che fare con il futuro di quei paesi, di quei territori.
Allora, ricordo ancora il numero di Radio Immagina per intervenire con le vostre domande, 342 14 26 902. Legge di bilancio, Bonafoni, lei ricordava prima alcuni importanti capitoli, dal lavoro alla sanità, alle pensioni, il welfare. Oggi ci sarà, è in corso questo vertice di maggioranza che dovrà definire alcune voci. Domani inizierà, lo ricordiamo, la discussione in Senato a Palazzo Madama. L'obiettivo è quello di non avere emendamenti di maggioranza, questo è l'obiettivo appunto del governo, anche se restano tanti nodi, no? C'è il problema della cedolare secca sugli affitti, c'è il taglio da 90 a 70 euro del canone RAI, tanto per citare alcune voci, c'è il grande capitolo pensioni. Mi dà un giudizio complessivo sul lavoro che il governo ha messo a punto sin qui?
La prima cosa che mi viene da dire è che questa manovra dimostra una volta di più che idea del Parlamento ha questo governo. Un governo che procede per decreti, che impone alla sua maggioranza, vedremo se con successo, di non presentare emendamenti. Sento scricchiolare l'eventualità che ci sia davvero quella compattezza, da una parte la Lega sulle pensioni, dall'altra Forza Italia sulle tasse. In terzo luogo, siamo al 30 di ottobre e noi abbiamo soltanto bozze e indiscrezioni, non esiste un testo. Questo è gravissimo perché la manovra di bilancio è la legge madre che imposta i prossimi mesi, non per chi siede in Parlamento, ma per chi è fuori dal Parlamento, parti sociali, parti categoriali, i cittadini e le cittadine. Noi non abbiamo ancora capito quale sia l'idea che c'è dentro questa manovra. Forse abbiamo capito una cosa, che poiché l'anno prossimo ci sono le europee, questa destra e il governo Meloni tenteranno di rimandare a dopo l'appuntamento elettorale le scelte vere, con dei pannicelli caldi, penso ad esempio al taglio del cuneo fiscale che viene prorogato soltanto per un anno, mentre avevano promesso la strutturalità del taglio, e altre questioni che ci sembrano gravissime. Ne cito una fra tutte. L'altro ieri già ci sembrava gravissimo che sulla non autosufficienza e sulla disabilità ci fossero tagli, ad esempio sulla disabilità, pari a 350 milioni di euro. Oggi si scopre che arrivano a 400 milioni i tagli. Allora, il governo che dice di essere accanto ai fragili e a chi può meno, oltre che avere meno, ci deve spiegare com'è compatibile quello che afferma con questo taglio clamoroso sulla disabilità, sulla non autosufficienza, persino sulle pensioni, che erano una bandiera sventolata. Ci sono centinaia di migliaia di dipendenti pubblici che andranno in pensione vedendo decurtata la potenza, diciamo così, dignitosa di quella pensione. Ecco, noi crediamo che di fronte a tutto questo le difficoltà del governo siano ormai incontrovertibili. Nonostante questo, vogliamo capire effettivamente dove si poserà l'accordo difficilissimo, ma alla fine strumentale, fra le parti in causa, e oggi vedremo l'esito di questo vertice.
Senta, mi dice una cosa, questo ricorso continuo alla decretazione d'urgenza la colpisce? Beh, diciamo che è stata questa spesso anche una cattiva abitudine anche di altri governi, non in questa forma, no? Qui c'è obiettivamente un'esagerazione.
Mentre noi parliamo ci sono le dichiarazioni di fiducia sul decreto Sud, che è un altro segreto. Decreto, ecco, dico segreto perché ho lapsus che dice che cosa c'è del Sud dentro quel decreto, non lo abbiamo capito, è un segreto della politica. Abbiamo capito che nel frattempo vogliono far camminare l'autonomia differenziata, hanno già determinato lo spostamento dei fondi del PNRR dal centro-sud al nord. Ieri ero in Calabria,
Arriace.
Arriace, magari tra un attimo.
Assolutamente, ne parleremo.
E c'è sgomento anche fra i loro amministratori. Se poi trovassero il coraggio di dirlo ad alta voce, saremmo più felici. Di fronte a quello che somiglia davvero a un attacco, a un pezzo di paese senza il quale sviluppo, senza il quale riequilibrio delle opportunità, difficilmente l'Italia potrà acquisire quella posizione che pure in Europa meriterebbe di avere.
Leggo il messaggio di Matteo. Volevo chiedere a Marta Bonafoni a che punto sono gli incontri con le altre opposizioni sul tema sanità pubblica. Ci sono possibilità di arrivare a proposte condivise come per il salario minimo? Grazie.
Marina Sereni è lacrimente al lavoro su questo. Parliamo di cifre soprattutto, cioè di quale debba essere l'investimento che chiederemo sotto forma di emendamenti, perché poi il lavoro comune si evidenzierà all'interno della manovra di bilancio attraverso quelli che noi speriamo saranno degli emendamenti condivisi dalle stesse forze che hanno lavorato insieme sul salario minimo, ma anche sulla sanità territoriale e, cosa da non trascurare, sulle assunzioni e il tetto alle assunzioni del personale sanitario pubblico. Ripeto, c'è un lavoro molto molto fitto che Marina Sereni, la nostra delegata alla sanità in segreteria nazionale, sta facendo. Io credo che nei prossimi giorni ne avrete anche notizia ufficiale.
Alfredo, inviterei il mio Partito Democratico a parlare, oltre che di salario minimo, di salario dignitoso. Ci sono lavoratori che guadagnano più di 9 euro l'ora, ma non guadagnano più di 400-500 euro al mese. Se sussidio ci deve essere, sia per questo settore.
Certo, c'è il part-time involontario, c'è l'impossibilità di arrivare alla fine del mese. Ci ha detto Eurostat la scorsa settimana, per il 63% delle famiglie italiane è praticamente conclamato il fatto che in questo paese si guadagna troppo poco per poter vivere. Ormai sempre più famiglie devono decidere se mangiare, se pagare l'affitto. Veniamo da un weekend molto importante a Mestre, dove insieme a Pierfrancesco Maiorino abbiamo per tutta la giornata parlato del nostro piano case, del diritto all'abitare degli italiani e delle italiane, oppure curarsi, a proposito di sanità e di liste d'attesa o pronto soccorso.
Come farete a contrastare le distrazioni di massa che sta già mettendo in atto la Meloni a partire dal premierato? Altro capitolo, insomma, di cui ogni tanto si parla.
Oggi si è capito che forse, anche qui siamo ai misteri di questo governo, il premierato, vedremo con che dettaglio di contorno andrà in Consiglio dei Ministri questa settimana, venerdì. Noi rispondiamo con la piazza, con le persone in carne ed ossa, con la realtà che prenderà il sopravvento su tutto questo, perché io credo che il paese sia arrivato a un tale livello di esasperazione dal punto di vista delle condizioni di vita e materiali, per cui anche le promesse meglio scritte, e mi pare che anche su questo, diciamo, non ci sia una brillantezza da parte del governo, però verranno meno. Noi rispondiamo con una piazza molto solida, Piazza del Popolo l'11 novembre, che dice no a questa manovra, no all'autonomia differenziata, no ai tagli, ma dice allo stesso tempo che idea di paese noi abbiamo, no? Provando proprio a connetterci nuovamente con, ai noi, ce lo hanno detto i dati dell'Istat l'altro giorno, ormai ad esempio quasi 6 milioni di italiani,
sì,
in
l'ultimo
povertà
rapporto sulla povertà, esatto,
in Italia. Credo che sia cresciuta di 0,4 punti percentuali in un anno. Noi dobbiamo fare questo mestiere, andare a dare le risposte lì, riconnetterci con quel tipo di disagio, naturalmente allo stesso tempo guardando all'impresa, allo sviluppo e alla transizione ecologica, perché poi troppo spesso anche noi abbiamo sbagliato nel dividere in compartimenti stagni, in silos, no? I nostri interventi e le nostre politiche. Tutto si tiene. Un paese in cui le disuguaglianze galoppano è un paese che non produce crescita, ma decrescita. Ecco, dobbiamo agire su tutti e due i livelli. E mi pare che in questi mesi abbiamo impostato il lavoro per farlo.
Marta Bonafoni, siamo in chiusura. Che cosa è successo ieri a Riace, tanto per tornare al viaggio?
C'è stata una festa, perché 15 giorni fa, mi pare più o meno, è arrivata la sentenza al processo Mimmo Lucano, al modello Riace, che per tanti anni, negli ultimi anni, aveva colpito quel piccolo paese, io non c'ero mai stata, di una meravigliosa entroterra di Reggio Calabria, sullo Ionio. Si vede il mare, visto i paesaggi calcarei straordinari, un paese dell'entroterra calabrese, quindi con tutte le contraddizioni e la bellezza, no? che ci ritrovate. La sentenza ha detto che Mimmo Lucano non ha fatto tutto quello che gli veniva imputato, ma i coimputati con lui, per cui si è passati da accuse che ad esempio lo riguardavano quasi chiedendo 15 anni di detenzione ad accuse minori. C'era una festa in una piazza pienissima dove era arrivata gente da tutta Italia e io sono intervenuta per la segretaria, la segreteria nazionale, e non faccio difficoltà a dire che è stato un intervento molto difficile, perché c'è una diffidenza, quando non un'ostilità, nei confronti anche nostri e di politiche sull'accoglienza che evidentemente non ci hanno visto negli ultimi anni come dire, fiancheggiare nel senso politico positivo il modello Riace e i tanti modelli Riace che poggiano sulle gambe e sulle teste dei sindaci che hanno fatto dell'accoglienza un pezzo del governo delle città in Italia. Io sono andata per dire che dal passato si impara, e così come abbiamo fatto negli ultimi mesi nel controvertire un voto che pure ci aveva visto negli anni passati dire sì agli accordi con la Libia, con la Guardia Costiera Libica, e invece abbiamo votato no, così oggi diciamo, anche in questo caso la delega ce l'ha Pierfrancesco Maiorino, nei 7 punti sull'immigrazione, che la Bossi-Fini non va più rattoppata qui o là, ma va superata con una nuova legge che colga davvero quelli che sono i flussi, i inevitabili e immutabili in qualche maniera, no? Delle donne e degli uomini che si muovono dai paesi del cosiddetto terzo e quarto mondo, del sud del mondo, e allo stesso tempo dire che idea di accoglienza noi abbiamo, quindi un'accoglienza diffusa che però metta anche le risorse nelle mani degli amministratori per poter fare processi di inclusione che spostino il tema dell'immigrazione dalla sicurezza alla solidarietà alla convivenza. Non è semplice, però penso che ieri sia stato necessario andarlo a dire esattamente laddove un problema è stato creato anche da una certa cultura politica che noi abbiamo in parte alimentato.
Marta Bonafoni, in chiusura con una battuta: si aspetta di trovare tanti giovani in piazza l'11 novembre? No, adesso glielo chiedo perché guardo dall'altra parte del
vetro e vedo i nostri... Cagliari, Prato, Matera e fino a Cosenza, se in quei pullman che stiamo organizzando saliranno tanti ragazzi e ragazze. Domani avremo 2 appuntamenti, uno a Roma e uno a Tivoli, per provare a chiamare anche la partecipazione dei romani e delle romane e naturalmente dei cittadini della provincia in piazza. Io credo che se vedremo tanti più giovani di prima sarà il segnale che siamo sulla strada giusta, ma che non è un traguardo, è semplicemente provare a riavvincere con una speranza le giovani generazioni che in piazza ci vanno, a prescindere da noi. Penso al clima, penso ai nuovi cittadini italiani che chiedono e reclamano una nuova legge sulla cittadinanza, penso a chi scende in piazza con una di meno. Ci sarà il corteo il 25 novembre contro la violenza di genere, oggi piangiamo altre 2 donne uccise dai loro compagni, e piuttosto che nei Pride. Ecco, io credo che se noi saremo in grado di riempire un pezzo di quella piazza di 20-30enni che è un po' che non vediamo dalle nostre parti, avremo fatto un tassello di quello che insieme a tutto il Partito Democratico dobbiamo tornare a fare, cioè restituire una possibilità di futuro a un paese dove chi non vota è la maggior parte degli aventi diritto e chi non vota è soprattutto tra i ragazzi e le ragazze. Io penso che di fronte a questo qualsiasi forza, soprattutto se democratica e di sinistra, dovrebbe darsi da fare per invertire la rotta. Devo dire che ad esempio con la formazione Marwa Mahmood noi vediamo accendersi le nostre webinar di tantissime volti giovani insieme appunto ai giovani del partito, e penso che questa sia la strada faticosa, perché non c'è nulla di facile in questo nostro
tempo. Le cose faticose sono le più belle, poi,
e poi
fine,
sono le nostre.
Appunto. Vedremo che cosa accadrà. Ricordo ancora l'appuntamento è per il prossimo 11 novembre a Roma, in Piazza del Popolo, a partire dalle 14. Io ringrazio la coordinatrice della segreteria del Partito Democratico, Marta Bonafoni, per essere stata con noi. Buon lavoro e a presto.
A voi, grazie.
Arrivederci e grazie. Un ringraziamento a Silvio Garbini per aver curato lo streaming. A tutti voi all'ascolto, a chi ci ha seguito in diretta qui dalla nostra regia, naturalmente da parte di Cristiano Bucchi l'augurio di una buona giornata, buon ascolto e a presto.
Radio Immagina, dalla parte delle persone.